Lui è Gary Jules, questa è Mad World dalla colonna sonora di Donnie Darko. Ma adesso, miei cari, lo sapete meglio di me, mercoledì è mercoledì, ormai c'è una rubrica che ha preso piede, siamo arrivati al 40° appuntamento, non vorrei dir numeri così a caso. Comunque, appuntamento dedicato a Dylan Dog, ma prima di far qualsiasi cosa, per chi suona il campanello? Alessandro, possiamo entrare?
Sì, aspetta che prima ci sono i testimoni di Geova.
Beh, loro arrivano sempre prima, Alessandro, quindi, molto molto prima.
Fate un attimo che finisco di parlare con loro, gli stavo facendo un assegno.
come minimo. Voglio dirti però, tanto, i testimoni di Genova, come si suol dire. Geova è andato da tempo, noi invece siamo qui, lasciali un po' da parte. Con tutto il rispetto, se ci sono persone credenti per questa filosofia di vita, assolutamente. Noi siamo qui, parliamo in allegrezza e passiamo davanti a tutti. Noi abbiamo suonato il campanello meglio di tutti, Ale. No.
Va bene, sì, sì. Libertà di culto, da Dylan Dog a Geova.
Bravissimo, so che verremo sicuramente censurati entro la fine dell'intervista, ma sono contentissima di avere con noi Alessandro Bilotta. Buon pomeriggio.
Ciao Chiara Felici, buon pomeriggio.
Io ve lo dico, sarà una bella chiacchierata, dovrò veramente faticare e sudarmi quattro camicie che non indosso quest'oggi con questo tipino qui. Allora, io ti dico subito, parto subito così, Alessandro, a me tu vieni presentato in questo modo, dice sì, Alessandro Bilotta tornerà su Dylan Dog, lui c'è già stato per un Color Fest, è sempre stato molto amato e tutto, ma lo sai che una volta lui ha dichiarato in una conferenza stampa di essere Paola Barbato, e io ho detto io lo voglio, voglio questo pazzo, devi raccontarmi com'è andata.
Ma sai, si fa quello che si può per promuoversi, insomma, poche persone sanno che in realtà io ho scritto per anni sotto pseudonimo, che era appunto Paola Barbato, capito?
Non è vero, non devi dire queste cose perché noi l'abbiamo avuta, avuta anche come, ospite la Paola.
Come l'avete avuta?
Sì.
Non un buon ufficio stampa, allora, cavolo.
Chi era quella che parlava con me? No, assolutamente, ho anche le prove fisiche con delle foto della Paola Barbato che esiste, è solo lui che è. Questo per farvi capire la tipologia di personaggio che è Alessandro Bilotta, quindi potete immaginare.
Sono io che non esisto, è quello...
È vero, in realtà sei Paola Barbato che finge la tua voce, immagino.
Esatto, potrebbe anche essere così, sì.
Con questo accento romano, oltretutto, che ce l'hai veramente velato. Però a me fa bene, perché anch'io sono di Roma, Alessandro, e finalmente sti sceneggiatori e tutti via, tutti su o troppo giù. Ma non ce n'è nessuno a Roma, meno male che ci sei tu, Alessandro.
Beh,
ci possiamo fare due chiacchiere in allegrezza.
Beh sì, diciamo che a Roma, fra le varie cose, oltre alle trattorie, c'è anche una tradizione di sceneggiatori di fumetti, credo, sì.
Sì, e tu ne sei il portatore dell'alabardo, ma cominciamo subito con Dylan Dog, perché l'abbiamo detto, in passato tu hai già collaborato con l'Indagatore e l'Incubo, ma tornerai entro, non voglio andare date precise, perché con i numeri io non ci so fare molto. Entro il 2013 usciranno due storie firmate da te. Una sulla serie normale, il mensile, e un'altra sul Color Fest. Ho detto tutto giusto?
Ma diciamo che dove usciranno, questo dipende dai redattori che stanno in alto, da
Gualdoni, è sempre lui.
Sì, sempre, sempre in alto, insomma. E diciamo che sono in lavorazione varie storie, due o tre, e una sicuramente uscirà per il Color Fest perché è breve e la stanno realizzando a colori, la sta realizzando Paolo Martinello, che è un disegnatore proprio che dipinge, quindi sicuramente uscirà per il Color Fest, una forse per il Gigante e un'altra in lavorazione credo per la serie regolare, quindi più o meno... Questo è quello che si profila.
Quella disegnata da Daniela Vetro è per la serie regolare, giusto?
No, credo, per il credo Gigante. Che quella sarà per il Gigante, sì, perché è una storia particolare, ambientata nel futuro di Dylan Dog, quindi è una storia che tratta temi distanti dalla serie regolare, un po' una serie nella serie quasi, un mondo alternativo, diciamo. quindi
Uno spin-off che vanno tanto di moda in questo periodo.
sì, diciamo che spin-off è più collegato a un personaggio secondario della serie che ottiene una sua serie a parte. Questo è un po' più come, diciamo, episodi alternativi, chiamiamoli così.
Niente, ma già bacchettato dopo 4 minuti di intervista. Abbiamo capito, eh. Senti, Alessandro, piuttosto parlavamo prima in Tarnos del tuo inizio di collaborazione con Dylan Dog e tu mi hai detto che hai iniziato a fare questo lavoro proprio per l'amore che provavi per un determinato personaggio, che
Che è
è? Puoi chiamarlo
Pietro.
lui, noi lo chiamiamo lui. Io
Davvero lo chiamate lui?
lo chiamo lui.
Ah,
Con la L
ok.
ovviamente maiuscola. Sì.
Sempre quindi parliamo sempre di divinità, sempre persone che stanno in alto, insomma. Sì, Tiziano Sclavi. Diciamo che io sono arrivato a Dylan Dog dopo una decina d'anni che lavoravo già nei fumetti, che avevo fatto delle serie prevalentemente mie. E sicuramente Sclavi è sempre stato un grandissimo riferimento ed è, insomma, bello comunque poter arrivare a lavorare per la sua creazione e rendendosi conto di essere inferiori.
No, guarda, assolutamente essere inferiori mi sembra un'espressione un po' troppo colorita, di essere diversi da sclavi, sclavi e sclavi. Credo che non ci si possa misurare quando si parla di sceneggiature, si è tutti diversi e ringraziamo il cielo che è così a questo punto. Ma tu l'hai mai incontrato?
No, Sclavi non l'ho mai incontrato, ma non credo di
Neanch'io.
essere l'unico, non è
Facciamo
facile
una missione, per
da
favore.
incontrare.
Lo andiamo a braccare ovunque si trovi, lì.
Ma è
Con i
anche
suoi
bello.
cani e i suoi gatti. È
Diciamo che è anche bello che i miti restino dove
vero.
sono, no?
È vero.
Poi incontrarli di persona è sempre un po' una delusione, quindi è meglio che restino su carta, siamo felici così.
Senti, ma tu lo leggevi prima di collaborare di Landog? Da quanto?
Io Dylan Dog lo leggevo fin da ragazzino, dai primissimi numeri, e diciamo che è stata quasi un'educazione più che sentimentale, filosofica, perché era un luogo dove, come ha detto in una bella intervista la moglie stessa di Sclavi, che è quasi mia coetanea, era un luogo dove si poteva parlare dei grandi temi, della morte, della vita. Tutte riflessioni della paura, della depressione, tutte riflessioni che fin nella più tenera età noi abbiamo nella testa, ma che non osiamo
Sì.
confessarci e con cui non ne parliamo con gli amici, con i genitori. E Dylan Dog era un luogo, secondo me, questo è il mio punto di vista, dove ci si poteva incontrare e parlare di questo, riflettere di queste cose qui, poi avere la vita rovinata e finire al telefono con Chiara Felici in un mercoledì pomeriggio.
Sei brutto e infame. Ti posso chiedere perché parli al passato? Era un luogo, non lo è più questo luogo da quando Sclavi l'ho abbandonato?
Ma diciamo che Dylan Dog era una cosa molto molto personale, proprio quasi come un romanzo di chi lo scriveva. Nel momento in cui Sclavi l'ha abbandonato, io l'ho sempre visto un po' così, è un po' come se Sclavi avesse lasciato suo figlio, non si fosse più dedicato a suo figlio, ora se ne occupano i servizi sociali,
I
cioè.
tutori, dai, servizi sociali è brutto.
Non so come vogliamo chiamarli, comunque
Gli
delle.
zii, non puoi essere un po' uno zio di Dylan Dog?
Sì, diciamo che però ecco, è una situazione dove chi se ne occupa si preoccupa chiaramente che vada a scuola, faccia i compiti, mangi e quindi è tutta una situazione ben diversa da lui che poteva gestirlo come voleva perché era per certi versi se stesso. Noi non possiamo entrare nella testa di Sclavi, non sarebbe neanche giusto. È chiaro che è un fumetto che parla delle paure, poi rischia che passando di personaggio, di autore in autore, parli delle paure di quell'autore, quindi per forza di cose cambiano le paure, cambia il personaggio.
Beh, questo potrebbe anche essere un modo per non far morire, tra virgolette, il personaggio. O meglio, lui ha le sue basi, le sue fobie di base, che sono poi quelle di sclavi, e poi ogni storia prende un po' dal personaggio che lo va a scrivere, tipo il tuo Dylan Dog. Tu aggiungeresti qualcosa, leveresti qualcosa, leverai nei prossimi che vedremo. Perché
Ma
la storia che hai fatto in precedenza era molto 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 particolare, abbiamo addirittura visto un Dylan Dog diversissimo a questo punto. Quindi del futuro, cosa ci dobbiamo aspettare dal tuo Dylan Dog?
Ma diciamo, io per quanto posso lavorarci, il mio interesse è sicuramente quello di andare verso un maggiore romanticismo. Ecco, queste sono le tematiche che maggiormente mi interessano: l'umanità dei personaggi, l'intimismo, il perché certi personaggi arrivano a fare certe cose, che siano mostri o che siano eroi. Queste sono un po' le tematiche che più mi interessano. Mi interessano un po' di meno quelle su quanti proiettili si sparano e quanto sono alti i mostri. Però è semplicemente una cosa, poi rientra molto alla fine il gusto di chi scrive, è una cosa semplicemente personale, ecco.
Pensa che invece ultimamente alla conferenza che si è svolta proprio al Comic Con è uscito fuori che il volto di Dylan Dog che disegnatori ma anche autori vorrebbero poter disegnare o raccontare maggiormente è proprio quello di cui parli tu, quindi quello un po' più intimista, un pochino più personale. Quindi sicuramente, almeno a parer mio, la direzione per questo 2012, ma soprattutto poi per gli anni venturi, sarà proprio questo Dylan, un po' capirlo di più, anche perché sta invecchiando, eh? Cioè Alessandro, non è che invecchi solo tu, io sono donna, quindi rimango giovane per tutta la vita, però invecchia anche Dylan Dog, che ormai ha compiuto 25 anni di pubblicazioni, ma molti di più, e invece, cioè, io avevo 8 anni, adesso ne ho qualcuno in più, lui è rimasto uguale da quando io avevo 8 anni, è una cosa improbabile anche a livello umano, perché ci si va poi a scontrare con problemi diversi, almeno credo, no? Non so, dimmi tu che stai arrivando all'età della vecchiaia, ci si
Appunto,
scontra con il...
noi eravamo bambini e lui era uguale, io adesso sono quasi più grande di lui e lui è rimasto uguale, quindi non sarei così convinto che sta invecchiando. Però
Beh, dovrebbe però, un pochino, un poco poco, un capello bianco.
sì, cioè, diciamo che io l'ho invecchiato
Eh
io,
sì, esatto.
l'ho invecchiato in una storia e quindi nella storia di cui parlavamo, quindi sicuramente è un tema su cui ho riflettuto. Diciamo che tendenzialmente sono pessimista, quindi io poi questa vecchiaia, questo crescere me lo immagino sempre molto brutto. Ecco, Dylan Dog aveva poco da ridere nella storia in cui l'ho raccontato io. Sicuramente i temi cambiano, la società cambia, è molto diversa anche da quella che veniva raccontata qualche anno fa. Era divertente nei primi 50 numeri vedere che veniva presa in giro la Thatcher, no? Oggi siamo in una situazione molto diversa. Però quello che io penso è che certe domande restano sempre le stesse. Per questo uno oggi magari legge un libro di filosofia dei primi del Novecento e ci si ritrova perfettamente con gli esistenzialisti e con queste cose qui. Dylan Dog mi sembra che si fa delle domande che poi tornano a farsi tutti quelli che nascono e crescono su questa terra, quindi da
Dici,
questo punto di
quella è
vista
una
potremmo.
costante a questo punto, si può invecchiare o invecchiare, ma quello c'è sempre.
Sì, da questo punto di vista potrebbe non invecchiare mai, secondo me.
Senti, lo abbandoniamo un attimo l'indagatore e l'incubo perché vogliamo andare a ravanare nel tuo torbido, mio caro Alessandro, e io voglio parlare di questa serie che mi è stata sempre presentata come una grande serie, oltretutto ambientata a Roma, se non sbaglio. Quindi ambientata a casa nostra, io non l'ho mai letta, puoi assolutamente inveire contro di me in diretta, che è Walter Buio,
Sì,
questo psicanalista di fantasmi.
è ambientata a Roma perché io tutte le volte che posso scrivere una cosa mia la ambiento a Roma perché mi piace raccontare dei fatti miei. E quindi è uno psicanalista dei fantasmi che diciamo ha il potere non solo di vedere le persone che non ci sono più, ma anche di cercare di aiutarle ad andare dall'altra parte, perché si trovano in un limbo dove non sono più vivi, ma non sono neanche ancora morti. Quindi questa serie che ha molto, che non ha effetti speciali, che non ha azione, che non è un horror, dove non c'è mistero, è diciamo, un espediente per raccontare molto della vita delle persone, di chi è passato in questa città e in questa città che io trovo che sia ideale per una storia del genere, anche perché un palazzo di una struttura di 2000, di 1000 anni fa, di 2000 anni fa, coesiste accanto a una struttura appena costruita, strade, palazzi, personaggi, insomma una città molto evocativa da questo punto di vista. Attraverso Roma è passata grandissima parte della storia d'Italia, quindi era interessante raccontare tutto un mondo, un affresco di persone che potessero
Beh, che
passare
sono
meno
rimaste
di
anche
90 giorni.
incastrate in tutti questi anni, tra il passato e il futuro, magari. Qualche fantasma
Esatto,
interessante. E lo so, io non l'ho ancora letta, sono una brutta persona, però è reperibile ovviamente in tutte le fumetterie, giusto?
sì. Sì, diciamo che adesso si trova o in arretrato o in fumetteria. Sì, è stata una miniserie di 12 numeri e poi chi lo sa il futuro cosa riserverà, se proseguirà.
In arretrato, quindi possono richiederla magari alla Star Comics, che se non
Sì.
sbaglio è la casa, mi viene la casa discografica, la casa editrice
Esatto, sì,
purtroppo
è la casa discografica dell'ultimo disco
del
di
fumetto.
Battaglia.
Vabbè, voglio dire, capita che non venga una parola, combatto sempre con le case discografiche, poco con quelle editrici. Detto questo, quindi anche Walter Buio, una novità, nel senso un suggerimento, ecco, che volevamo darvi con Alessandro Bilotta, e adesso voglio sapere cosa bolle in pentola. Quindi a parte questi Dylan Dog, che possono essere due o tre, che dovremmo vedere almeno nella maggior parte entro il 2013, cos'altro stai preparando?
Ma dunque, diciamo che sto in parte di Landog, sto lavorando su un'altra serie della Bonelli che si chiama Le Storie, che
Sì.
sarà una serie di albi monografici, e dove di numero in numero si alterneranno sceneggiatori e disegnatori raccontando storie autoconclusive come diciamo dei piccoli romanzi. E poi sto lavorando a un paio di romanzi, però intesi romanzi a fumetti. Due storie con due disegnatori che saranno dei, appunto, proprio come dei romanzi autoconclusivi, dove insomma si affronteranno temi e modi di raccontare che non sono propri del fumetto più popolare, insomma, una ricerca sul fumetto che io faccio sempre quando mi è possibile. E poi forse stiamo ragionando su quello che potrebbe seguire a Walter Buio, cioè se un nuovo Walter Buio, una nuova serie o una cosa nuova di cui fra poche settimane dovremmo venire a capo, diciamo.
Allora io ti dico, quando vieni a capo della situazione, vieni qui, bussi e noi ti bussi, come dico a tutti, te lo dico Alessandro, con i piedi, perché almeno un caffè va portato in queste situazioni. Se non lo porti, comunque te lo offriamo anche noi. Vieni e ci racconti tutto quello che stai preparando. Oltretutto, questi racconti a fumetti, ultimamente, ma lo sai che sempre per colpa di quell'osco figuro che già prima abbiamo citato, che si chiama Giovanni Gualdoni, li ho riscoperti anch'io, perché me ne ha fatti leggere un paio e ci sono, come dicono a Bergamo, andata a ruota. Quindi, quando sai dirci bene o male, sempre entro il 2013 o un qualcosa di un pochino più lontano per questi racconti?
Immagino fine 2013.
Va bene, aspetterò, tenterò di aspettare. Intanto, però, per qualsiasi altra cosa, io ti invito e voglio dire, sei di Roma, falli due passi al mare e vienici a trovare in studio, no?
Sì, perché siete proprio a ridosso del mare voi?
Sì, io faccio la cozza sullo scoglio. Siamo vicino a Fiumicino, quindi comunque vicino al mare e relativamente con le belle giornate. Vieni, ci racconti per benino tutti i tuoi progetti e poi so che tu hai anche una passione per la radio.
Sì, io infatti vengo per lavorare gratis da voi molto volentieri.
Guarda, gratuitamente prendiamo tutti.
Credo sì che sia un
Scherzo.
sistema molto collaudato ultimamente nei posti di lavoro.
Ma no, assolutamente, infatti non bisogna in determinati casi accettare di lavorare gratuitamente, perché sennò si manda a rotoli tutto, mi raccomando, però dipende dai casi. Hai
Abbiamo lanciato anche un messaggio molto
visto? Siamo
importante,
anche
pubblicità
profondi,
progresso.
Alessandro, ma tu l'avresti mai detto? Veramente, io sono sconvolta di questa profondità, di queste perle di saggezza che lanciamo così. così nell'etere neanche le 5. Cioè, pensate cosa possiamo fare, che ne so, un orario più produttivo, tipo mezzogiorno, delle grandi cose.
Quando si parla di Dylan Dog, anche Chiara Felici e Alessandro Bilotta volano alto, capito?
Ecco, adesso tu devi sapere che ovviamente come tutte le nostre interviste sono registrate. Io estrapolerò questo pezzo e ne farò proprio uno spot per il mio programma, veramente. Ma lo faccio,
Benissimo.
eh? E me lo metterò anche come suoneria del cellulare.
Perfetto.
Così la prossima volta quando mi chiamerai per dirmi i progetti e organizzare un'ospitata in studio, ci sarà questa frase ad aprire la telefonata. Bellissima. Ti devo chiedere un ultimo favore, Alessandro, hai scelto una canzone,
Sì.
raccontaci se vuoi il perché, altrimenti mi diventi DJ Alessandro e la annunci e basta.
No, dunque, ci tengo a dirti perché l'ho scelta. Perché è Onda su Onda di Paolo Conte, però cantata da Bruno Lauzi. Cantata da Bruno Lauzi perché quando ero piccolo mi ricordo che era la sigla, la faceva da sottofondo a una pubblicità di un materasso e da piccolo mi colpiva molto. Però da adulto cosa ti posso dire? Che la canzone racconta molto semplicemente di un uomo caduto da una nave durante un ballo. È la semplice disavventura di quest'uomo in mare che vede la nave allontanarsi e non sa che fine farà. Si domanda di una certa Sara, forse la fidanzata, forse una di cui è innamorato, ma si domanda perché questa non si stia chiedendo che fine lui ha fatto, ma Sara capiamo che sta ballando in questo ballo con qualcun altro. Perché è bella questa canzone secondo me? Perché oltre un bellissimo finale, questa canzone c'è tutto quello che conta per le storie, tutto quello che è importante nella vita, cioè una nave, un ballo e qualcuno che cade in acqua. Non hanno ragione d'essere storie che non abbiano queste tre cose. Cioè, la cosa fondamentale sono una nave, un ballo e un naufragio. I naufraghi poi sono la cosa più importante perché sono coloro che vengono presi in ostaggio dal mare. Capisci quindi che non c'è niente di più importante?
Ultimamente credo che qualcuno, visti i fatti di cronaca, possa essere d'accordo con te, qualcuno no, comunque me lo sono segnato, veramente. Allora, storie che non hanno navi, naufragi e balli assolutamente non valgono la pena,
No,
giusto?
assolutamente, no, solo queste sono le storie che vanno lette.
Guarda, grazie mille anche per questa visione, questa interpretazione, questo racconto di questa canzone. Adesso però DJ Alessandro me la devi annunciare.
Come si annuncia una canzone? Questa è una bella cosa.
Vai, vai, vai.
Allora, Onda su Onda, scritta da Paolo Conte, ma ora l'ascoltiamo nell'interpretazione di Bruno Lauzi.
Sei andato benissimo, veramente. Grazie mille ad Alessandro Bilotta. Un abbraccione e mi raccomando, torna, torna, torna a raccontarci tutto.
Grazie a te, ciao, a
Ciao
presto.
Alessandro, ciao.
Obbligato dalla numero uno, ascoltiamo Onda su Onda, Bruno Lauzi.